Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
AIEA, risoluzione anti-iraniana, ritirate 27 telecamere sorveglianza. Svezia, reporter Press TV, aggredito dai terroristi Munafirin. Gli Stati Uniti piano per aiutare Tel Aviv e Stati Arabi a coordinare difese aeree. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è venerdì 10 giugno 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con buone abitudini. Per ricevere, per ascoltare le programmazioni di Radio Italia in format audio basta andare sul sito di Radio Italia password.com/it per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato che alcune telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio dell'arricchimento poste nei siti nucleari nazionali dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per misurare il livello di arricchimento dell'uranio. Queste telecamere saranno rimosse. Lo rende noto un comunicato dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. L'Iran ha informato l'AIEA del ritiro del 27 telecamere di sorveglianza dei siti nucleari del paese in risposta all'adozione da parte della stessa agenzia dell'ultima risoluzione anti-iraniana. Questa decisione, ha detto Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, pone naturalmente una serie di sfide alla capacità di lavorare dell'agenzia. Un giornalista dell'emittente televisiva in lingua inglese dell'Iran, Press TV, ha subito aggressioni da parte di un paio di elementi antirivoluzionari del MKO, gruppo terroristico dei Mujahedin Khalq. Davanti al tribunale di Stoccolma è successo, dove era in corso il processo che vede ingiustamente imputato il cittadino iraniano Hamid Nouri, accusato di essere coinvolto negli eventi inerenti ad un caso antiterrorismo avvenuto nel 1988, dopo la rivoluzione islamica. In precedenza, sempre stiamo parlando della città svedese, i familiari di Nouri hanno segnalato lo stesso trattamento riservato al reporter della Press TV. Lo scorso 3 maggio i membri della famiglia di Hamid Nouri sono stati picchiati dai mercenari del MKO davanti allo stesso tribunale distrettuale della capitale svedese. Hamid Nouri, l'ex funzionario iraniano, è stato imprigionato illegalmente in Svezia dal 2019. Il 1 maggio il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore svedese a Teheran per protestare contro la detenzione continuata e politicizzata di Nouri, nonché per le false e infondate accuse lanciate dal procuratore svedese contro la Repubblica Islamica. L'Iran condanna fermamente il processo e la detenzione di Nouri, definendoli illegali ed effettuati sotto l'influenza ed istigazione dei paesi che sostengono i terroristi come Mujahedin, comunemente definiti questi come munafiqin, cioè ipocriti. In Iran questi mercenari sono colpevoli di aver ucciso migliaia di civili e decine di funzionari in Iran. Sono proprio i terroristi al servizio dell'imperialismo e hanno contribuito militarmente e direttamente all'invasione irachena di Saddam Hussein contro la Repubblica Islamica agli inizi proprio della rivoluzione islamica. Il Pentagono lavorerà con il regime sionista e gli alleati arabi per integrare le difese aeree con l'obiettivo di contrastare ciò che gli Stati Uniti definiscono le minacce provenienti dal programma missilistico iraniano. Si legge in una proposta di legge, una bozza bipartisan che sarà presentata al Congresso americano. Il disegno di legge è l'ultimo tentativo degli Stati Uniti di rafforzare la cooperazione militare tra il regime sionista dopo proprio la controversa normalizzazione delle relazioni con diversi stati arabi. Un tempo ostili nei confronti di Israele, questi governi si sono avvicinati ora ad un regime che rappresenta il vero pericolo per l'intera regione dell'Asia occidentale. Secondo il disegno di legge, il Pentagono deve presentare una strategia che identifichi un approccio per un sistema integrato di difesa aerea missilistica. Tali difese proteggerebbero meglio l'Arabia Saudita e il Qatar, quattro membri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico. Egitto e Giordania hanno siglato contro la volontà delle loro nazioni proprio la normalizzazione con entità sionista decenni fa, mentre questi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico, cioè Bahrain, Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito relazioni diplomatiche in una serie di accordi mediati l'amministrazione di Trump. Cambiamo pagina. È naturale che ci sia resistenza popolare quando c'è territorio occupato e se le circostanze sono favorevoli per uno scontro diretto lo faremo. Così il presidente siriano Bashar Assad, in un'intervista alla rete Russia Today, in cui ha affermato che la Siria resisterà a qualsiasi invasione turca contro il suo territorio e ha ribadito che qualsiasi pezzo di terra siriana occupato dai turchi o dai terroristi saranno liberati. 2 anni e mezzo fa c'è stato uno scontro diretto tra l'esercito siriano e quello turco, e l'esercito siriano è riuscito a distruggere alcuni obiettivi delle forze turche che sono entrate in territorio siriano, e questo avverrà anche con altre potenze occupanti secondo le nostre capacità, e l'altra alternativa sarebbe la resistenza popolare, ha precisato il capo di Stato di Damasco. Sergio Mattarella ha incontrato von der Leyen al Quirinale. La crisi alimentare rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo e la valutazione del presidente italiano nell'incontro con la presidente della Commissione Unione Europea. L'Italia ritiene che la solidarietà europea deve applicarsi anche al tema dell'allargamento ai Balcani, ha ricordato. Nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia, ovviamente Ucraina, sollecitando Bruxelles ad utilizzare lo stesso approccio che ha prodotto il Next Generation dell'Unione Europea per affrontare le conseguenze della crisi ucraina. Sono molto felice dello scambio con il presidente Mattarella e grata per il suo sostegno, ha detto dal canto suo von der Leyen dopo l'incontro a Roma. Il regime di Kiev ha distrutto 50.000 tonnellate di grano a Mariupol. Gli ucraini hanno intenzionalmente bruciato un enorme granaio e più di 50.000 tonnellate di grano sono andate distrutte, lo ha denunciato il generale russo Mikhail Mizietsev, capo del Centro Nazionale per il Controllo della Difesa di Mosca. I militari ucraini non volevano lasciare il grano agli abitanti di Mariupol. Questo è terrorismo alimentare che i soldati compiono contro il loro stesso popolo, ha aggiunto. È l'assalto al congresso del 6 maggio, congresso americano 2021, da parte dei manifestanti pro-Trump fu una flagrante violazione della Costituzione. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. Questi tizi hanno infranto la legge e tentato di ribaltare il risultato delle elezioni. Per l'ex presidente Trump, però, quella messa in scena a Washington, non è stata semplicemente una protesta, ma ha rappresentato il più grande movimento nella storia degli Stati Uniti e poi ha rilanciato le accuse di elezioni falsate e rubate per l'ennesima volta. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Partygate, Johnson salvo, ma per quanto? La vittoria risicata del primo ministro inglese Boris Johnson nel voto di sfiducia interno al Partito Conservatore nella serata di lunedì potrebbe rappresentare l'inizio della fine di un mandato che aveva conquistato trionfalmente nelle elezioni del dicembre 2019. I problemi politici ed economici con cui il governo deve fare i conti alimenteranno con ogni probabilità i sentimenti di rivolta all'interno del partito. Nei giorni precedenti la votazione di lunedì erano circolate voci contraddittorie circa l'emergere di una possibile fronda, proprio intenzionata a venire allo scoperto attaccando frontalmente Johnson. Quest'ultimo e i suoi sostenitori avevano a loro volta avvertito che una sfida per la leadership del partito avrebbe potuto innescare un'elezione generale anticipata nella quale i conservatori, per così dire ribelli, sarebbero stati esclusi dalle liste da presentare agli elettori. I malumori sono però cresciuti ugualmente e lo stesso comportamento di Johnson ha senza dubbio accelerato gli eventi sfociati nel voto di lunedì. Già in difficoltà per le vicende del cosiddetto Partygate, lo scandalo causato dall'organizzazione di feste private a Downing Street durante i mesi del lockdown, il primo ministro inglese è stato anche protagonista di un discorso provocatorio nel pomeriggio di lunedì davanti ai parlamentari conservatori. Johnson ha tra l'altro minimizzato la gravità dei fatti attribuitili nell'ambito del Partygate, affermando che non esisterebbe a ripeterli. I guai per Johnson sono aumentati anche in seguito ad altri eventi che hanno incoraggiato i suoi oppositori. Tra questi spiccano le dimissioni dell'addetto all'anticorruzione di Downing Street, John Penrose, uscito di scena con un durissimo attacco contro il primo ministro, accusato di non aver fatto nulla per rispondere alle serissime critiche contenute nel rapporto seguito all'indagine sul Partygate e di aver violato con le feste private nel pieno della prima ondata della pandemia un principio fondamentale del codice di condotta ministeriale. Secondo Penrose, l'unica soluzione per Johnson era quella di dimettersi dal proprio incarico. Il voto è ad ogni modo scattato dopo che 54 membri del gruppo parlamentare conservatore, ovvero il 15% del totale, hanno indirizzato una lettera al leader di quest'ultimo, noto anche come Commissione 1922, Graham Brady, per proclamare ufficialmente la loro intenzione di provare a sfiduciare il primo ministro. La sorte immediata di Johnson non è stata in pratica mai in dubbio, ma il risultato finale del voto è stato superiore alle aspettative dei suoi oppositori. Alla fine 148 parlamentari conservatori su 339 hanno votato contro il primo ministro, pari al 41%. Il numero dei cosiddetti ribelli è quasi il doppio del margine di vantaggio di cui gode in termini di seggi il governo conservatore alla Camera dei Comuni.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, proseguendo con il nostro programma, oggi vorremmo parlare di una delle abitudini più frequenti in tutte le culture e società, confrontarsi e paragonarsi con gli altri. Il nobile profeta dell'Islam a questo riguardo dice: «Mai guardate cosa hanno tra le mani gli altri, poiché vi causerà una vita di lunga tristezza, aumentandovi il rammarico e rende piccoli ai vostri occhi le enormi benedizioni che vi ha concesso il Signore. Gloria a Lui Altissimo». Il messaggio che possiamo percepire da questa brevissima perla di saggezza è che, confrontando l'interiore della nostra vita con i suoi dolori e piaceri, all'appartenenza e anche all'apparenza della vita altrui, ci distruggeremo il presente e il futuro, dimenticandoci dei meravigliosi doni che ci ha concesso generosamente il Dio, il Misericordioso. Detto ciò, è doveroso ricordare che confrontarsi con gli altri è una tendenza naturale che tutti noi, in quanto esseri umani, abbiamo. Tale confronto può essere assolutamente neutrale, come quando si limita a valutare le somiglianze e le differenze, e può risultare essenziale per il ragionamento intelligente. E inoltre è produttivo quando ci sentiamo ispirati ad seguire, come l'esempio, alcuni aspetti di altri che ci hanno colpito, e quindi quando ciò spinge a migliorarci.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/IT per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Secondo lo psicologo e sociologo Leon Festinger, l'essere umano ha sviluppato la tendenza a confrontarsi con l'altro per il bisogno di verificare le sue opinioni e competenze, in assenza di strumenti di misurazione naturale o fisici. È un sistema usato per ottenere la misura del nostro vivere all'interno della società, ma vediamo dove e come questo confrontarsi con gli altri diventa una trappola. Seppur innato e utile confrontarsi con gli altri, diventa disfunzionale quando produce sentimenti quali invidia o gelosia, oppure quando ci porta a giudicarci migliori o peggiori degli altri. Fin da piccoli, durante le scuole o nello sport, i bambini vengono messi a confronto fra di loro. Viviamo in una società competitiva in cui la persona non vale per quello che è, ma in relazione agli altri. In questo contesto il confronto è diventato lo strumento attraverso il quale cerchiamo il nostro valore fuori da noi stessi e non in noi stessi. Paragonarci agli altri allora rischia di attivare in noi emozioni spiacevoli e di diventare il sistema di misura delle nostre presunte mancanze, assumendo la funzione negativa di autodistruzione piuttosto che quella positiva di motivarci al miglioramento. Quando cadiamo in questa trappola, il confronto ci opprime e ci rende infelici. Tutto questo, soprattutto negli ultimi anni, con l'avvento e la crescita esponenziale dei social network, si è ulteriormente potenziato, portando sul piatto del confronto non più i nostri simili, ma addirittura modelli di paragone sempre più irraggiungibili. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!